Possiamo aver fiducia nel Signore in tutte le situazioni e anche questa mattina possiamo rivolgerci a Lui. E Lui dice nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, il Signore Lui stesso parla e dice: in verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro. Questa è la cosa, cari. Le sue pecore ascoltano la sua voce, conoscono la sua voce. E credo che noi apparteniamo alle sue pecore e conosciamo la sua voce. La sua voce è la sua parola. Ai nostri giorni come in quei giorni, Lui parlò a loro e in quel tempo sapevano chi gli parlava e chi avevano da seguire. L'hanno seguito. E poi dice ancora, perciò Gesù di nuovo disse loro, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Che parola di conforto, che promessa. Le pecore avranno abbondanza, non sono tali i pastori che distruggono le pecore, che le disperdono, ma il buon pastore che ha dato la sua vita per le pecore. Cari fratelli e sorelle, chi dà la vita per le pecore ai nostri giorni è un vero pastore delle pecore. Possiamo dire così. Poi continua parlando, io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. Il lupo le rapisce e le disperde. Perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie e le mie conoscono me. Come il Padre mi conosce e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Fino a qui le parole del nostro Signore Gesù Cristo. Cari, vogliamo essere d'accordo col cantautore e cantare sempre Gesù, in Gesù confido giorno per giorno, comunque sia la tempesta. E noi abbiamo fiducia in Lui non solo per qualche giorno, non solo per qualche ora, ma credo che possiamo dire con buona coscienza vogliamo aver fiducia in Lui dall'inizio fino alla fine, finché passiamo dal credere al vedere, e qualsiasi cosa possa avvenire, qualsiasi cosa possa essere nella vita, non tutti i giorni sono uguali, a volte c'è il sole, altre volte piogge e tempeste, poi c'è la neve, arriva questo e quello, e così è con la vita, in tutte le nostre vite, arriva in diversi modi, ma cari, dopo tutto questo il sole torna a splendere, il sole della grazia splende di nuovo, cari, qualunque cosa accada, e così siamo felici e grati di poter confidare continuamente nel nostro Signore. Lui è il buon pastore, ha dato la sua vita per noi. A volte può sembrare che siamo stati abbandonati, ma cari, Lui non ci abbandona mai. Mi viene proprio adesso in mente il pensiero quando Lui camminava sulla terra e quando Lazzaro era morto e sembrava che non lo sapesse. Maria e Marta avranno pensato: perché non è qui adesso, dove abbiamo bisogno di Lui, non è qui, perché non viene, perché siamo stati abbandonati, perché doveva venire così. Lui sa tutto, perché non è qui nel momento giusto, cari, non dobbiamo preoccuparci, e Lui verrà nell'ora, il momento giusto, incontrerà i Suoi, sarà al fianco di loro nell'ora giusta, nel giusto momento. A volte sembra come che siamo stati abbandonati, ma cari, Egli non ci lascia mai soli, questo dice la Bibbia, questo dice la Scrittura. Chi mette la sua fiducia in Lui non sarà deluso. Sia ringraziato il nostro Dio. Anche questa mattina vogliamo portargli la lode e l'adorazione. E Lui stesso dice: io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. L'ha fatto, cari, o non l'ha fatto? Possiamo dire che non ha fatto parole vuote, ma fatti. Ha dato la sua vita per noi e ci ha redenti e liberati attraverso il suo prezioso e santo sangue che ha versato sulla croce del Golgotha. E per questo gli siamo così riconoscenti e siamo così felici. E qui è scritto: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Voglio mettere in risalto questo aspetto soprattutto per i nostri giorni. Le sue pecore che hanno ascoltato la sua parola non seguiranno nessun'altra voce, anche se la sentono, sanno che non è la voce che viene da Dio. Riconosceranno ciò che viene da Dio e seguiranno la voce del Signore, non la voce di un uomo, non la nostra voce, ma la voce della sua parola, cari. E per questo siamo così felici e riconoscenti. La parola del Signore non può fallire, cari. Ciò che Lui ha detto rimane. E In effetti, chiunque ripone la sua speranza in Lui non sarà deluso nemmeno nei nostri giorni. Lui si prende cura di tutti noi ed essi lo ascolteranno e lo seguiranno. Non come scritto qui, il buon pastore dà la sua vita per le pecore, il mercenario che non è pastore al quale non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è mercenario e non si cura delle pecore. Ai nostri giorni possiamo constatare questo, nei nostri giorni è così. Ma il Signore rimane con i Suoi e i Suoi rimangono uniti a Lui. Di questo siamo così felici e riconoscenti e gli chiediamo che questa mattina ci venga incontro, che ci parli questa mattina, che possa ancora istruirci con le sue parole. Abbiamo cantato Ho fiducia in Gesù in ogni tempo, ho fiducia in Lui fino all'eternità. Questa è la nostra meta, è quello che vogliamo, come ha espresso questo cantautore. Credo di sì, altrimenti non saremmo qui ora dopo ora per essere istruiti e rafforzati da Lui. E il cantautore dice, quando arriva la tribolazione, ho fiducia in Gesù, solo in Gesù. Non solo nei buoni giorni, non solo quando ci va bene in tutto, ma anche nei giorni tenebrosi, quando arriva, vengono i dolori, confidiamo in Lui e Lui ci condurrà alla meta. Sia lodato il nome del nostro Signore. Cari, prima che continuiamo ad ascoltare la parola di Dio, alziamoci per pregare insieme. Signore fedele, ti ringraziamo dal profondo dei nostri cuori anche questa mattina, che possiamo essere qui riuniti, che possiamo invocare il tuo santo nome, che possiamo leggere la Tua parola e possiamo riporre la nostra speranza non negli uomini ma solo in Te, perché Tu sei la nostra speranza, Tu sei il nostro rifugio, Signore. Sappiamo che le Tue promesse rimangono, non vacillano mai, e se hai promesso che sarai con noi tutti i giorni della nostra vita fino alla fine, Signore, noi ci crediamo con tutto il cuore. Per questo ti chiediamo di parlarci questa mattina in modo particolare. E sappiamo, Signore, che quando hai detto che il cielo e la terra bruceranno e che colline e montagne scompariranno, Signore, noi lo crediamo come tuo popolo. E sappiamo che viene l'ora, viene il momento in cui ogni tua parola si compirà. O Signore, ti adoriamo questa mattina, lodiamo la tua grazia e la tua fedeltà. La tua infallibile parola di Dio è spirito e vita, è vita e affidabile, Signore. Le parole dell'uomo sono fragili, periscono, Signore, ma la Tua parola rimane in eternità. Lode, onore, gloria al Tuo glorioso e meraviglioso nome di Gesù. Ti chiedo di benedire tutti noi questa mattina e anche coloro che non possono essere qui. Benedici i nostri cari, i nostri parenti, che il Tuo Spirito, la Tua potenza, la Tua gloria possano venire su tutti prima che sia troppo tardi. Salva oggi, Signore, ciò che può essere salvato. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Se abbiamo cantato con tutto il cuore, e vogliamo dire veramente questo, allora Dio sicuramente ci aiuterà. Lui conosce il profondo desiderio dei nostri cuori, che vogliamo servirlo, essere a sua disposizione, di fare la sua volontà per quanto siamo in grado di fare, col suo aiuto, con la sua forza. Noi che siamo appena ritornati da Israele, siamo ancora sotto la forte impressione di ciò che abbiamo visto, sentito e sperimentato, e sappiamo che si avvicina il momento in cui Dio si rivelerà e a tutto il popolo. Il profeta Isaia chiede nel capitolo 66: chi ha udito mai cosa si fatta? Una nazione viene forse alla luce in una volta, ma Sion, non appena ha sentito le doglie, ha subito partorito i suoi figli. Presso Dio tutto già è deciso, lo sappiamo e lo vediamo da una parte lì, come tutto passo dopo passo si compie. E ogni volta ha sempre da dirmi qualcosa di più, perché si può vedere in tutti i luoghi dove siamo stati, lì c'è il Giordano, lì il Mar Rosso, c'è il Monte Sion, lì c'è il Monte degli Ulivi, c'è la valle di Innom, dovunque si va, dove si sta, qui c'è il giardino di Getsemane, lì la tomba nel giardino, o la tomba dove giaceva il Signore. Ovunque si va, ovunque si guarda, vengono in mente i passi biblici, eventi, e le cose che Dio ha fatto. Tutto prende vita, ma in mezzo a tutto questo viene anche il profondo desiderio: Signore, cammina nelle nostre vie, rivelati oggi. Può diventare una distretta così forte quando pensiamo a ciò che il Signore ha fatto, e crediamo che è risorto, che ha vinto tutto, che è vivo e oggi è ancora lo stesso. Allora nasce in noi un tale desiderio: Signore, torna a noi come prima e stendi la tua mano trafitta su di noi. Rivelati come nei giorni antichi, perché tutto cambia, tutto muta, ma il Signore rimane lo stesso e i suoi anni non hanno fine. Così è scritto nel Salmo 102. Il nostro Dio è un Dio fedele. In Israele lo sentiamo di più che in qualsiasi altra nazione. Quando le persone amano il Signore, ci rendiamo conto che è più intimo, più sentito, più profondo. Se non lo fanno, allora ci fa ancora più male, perché come persone provenienti dalle nazioni abbiamo l'impressione che il suo popolo, che egli ha tanto amato, per il quale ha dato sette nazioni, ha distrutto sette nazioni per mettere loro al loro posto nella terra di Canaan. Se non lo amano e non lo riconoscono, allora ci fa ancora più male. E tuttavia possiamo classificare biblicamente che prima il numero completo dei gentili deve entrare nella Chiesa e poi Israele sarà salvato nel suo insieme. Tutto è così meravigliosamente ordinato da Dio. Non farà mai nulla che sia in contrasto alla sua parola. Tutto ciò che Dio fa sarà sempre in accordo con la sua parola, con i profeti e con gli apostoli. Tutto avverrà senza la minima contraddizione. È stato un tempo meraviglioso. Ho riferito alcuni dettagli ieri sera, quindi non voglio ripetermi, ma eravamo veramente riconoscenti a Dio per i giorni che abbiamo potuto trascorrere insieme e coi nostri amici lì. Le persone sentono se parliamo con tutto il cuore o no. Sanno quando diciamo, se gli diciamo vi amiamo, se è vero o no. Beati coloro che non devono andare in giudizio con loro stessi perché le loro parole e le loro azioni non corrispondono. Che sia così che diciamo con le nostre labbra solo ciò che possiamo dire e con tutto il cuore nella presenza di Dio, che è davvero in armonia per grazia. Torniamo alla parola di Dio. Se leggiamo le Sacre Scritture e li prendiamo a cuore quello che è stato detto, allora non possiamo ignorarlo. E ho un desiderio, una richiesta. Non mettiamo la parola che ci viene detta sugli altri, come si diceva una volta, dalla nuca ai talloni, metterla sugli altri, ma guardiamo a noi stessi nella parola come in uno specchio ed esaminiamoci davanti nella presenza di Dio per vedere dove stiamo. Se qui si legge le mie parole ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguiranno, non seguiranno un estraneo. L'ho notato molto chiaramente con le mie pecore, le pecore terrene. Quando si fa un po' buio e si ha l'impressione che stiano guardando, ma stanno ancora indovinando chi sia, ma nel momento dove ascoltano la voce, allora c'è una reazione, c'è movimento, c'è risposta. Non è tanto la figura quanto la voce che ha tutto da dire alle pecore. È certamente lo stesso nello spirituale, quando il Signore dice le mie pecore ascoltano la mia voce. Ma vogliamo essere sinceri in questo? Quanti citano e leggono le stesse parole e passano oltre la parola di Dio? Non ascoltano quello che dice il buon pastore, ma ascoltano invece le varie interpretazioni. Anche questo ha toccato il mio cuore. Si incontrano sempre persone con cui si sviluppa una conversazione e poi uno parla dei temi, dei tempi della fine, a ciò che Dio ha promesso e a ciò che ha fatto, e poi vengono le varie interpretazioni. E qui non c'è bisogno di rimproverare il popolo di Israele che si tratti del Talmud o di tutti gli altri libri di interpretazione. Rimaniamo presso noi stessi in questi giorni. Quante cose sono state interpretate? Quanti hanno dato interpretazioni, le interpretazioni più strane a ciò che Dio ha fatto in questo tempo e pensano ancora di essere nel messaggio, nel messaggero. Lasciatemelo dire chiaramente, c'è un solo messaggio divino ed è nella parola di Dio. Lo ripeto, c'è un solo messaggio divino ed è questo, la santa, infallibile, eternamente valida parola di Dio. Non ho difficoltà a dirlo ancora una volta, che crediamo con tutto il cuore che ogni profeta inviato da Dio deve pronunciare le parole di Dio. Non c'è profeta di Dio che possa parlare al di fuori della parola di Dio. La parola profeta implica che quest'uomo è un portavoce di Dio e nient'altro. Perciò crediamo che tutti i profeti e tutti gli apostoli debbono essere in armonia in tutto ciò che hanno detto, perché Dio ha parlato attraverso di loro. Uno non può dire una cosa e l'altro un'altra, devono essere d'accordo. Se poi si pensa a tutte le diverse interpretazioni riguardo al ritorno del Signore, allora si diventa tristi dentro. Allora diciamo, Signore, perché non abbiamo imparato nulla dalla storia? A volte sarebbe bene se alcuni fratelli leggessero la storia della Chiesa per vedere quali errori sono stati commessi in passato. Basterebbe leggere con le origini degli avventisti, di Ellen White o di coloro che hanno parlato, che hanno annunciato delle cose, predetto delle cose e che poi hanno dato le loro proprie interpretazioni quando ciò che avevano annunziato non si è avverato. In questo possiamo ringraziare il Signore, che non facciamo nulla di proprio, che si tratti del 63 con le parture dei sette suggelli, che si tratta del 1977 o quello che potrebbe ancora avvenire, o anche l'88 per quanto mi riguarda, e poi ogni anno sarà uguale al 1988. 88, si potrebbe capovolgerlo e metterlo sulle gambe e sarà sempre uguale l'88. Non ci metteremo mai di pensare o di fissare tempi o quando tutto finirà. E poi quando le persone, una tale follia, e dicono in faccia: sì, fratello Frank, il Signore ha detto solo che non si può conoscere il tempo e l'ora, che non si può conoscere il giorno, ma non ha detto che non si può conoscere l'anno o il mese. Sì, questo fa male, soprattutto se non si è fatta colazione, viene il mal di stomaco, viene la nausea. Che senso hanno queste cose? Quanto si può essere umani nelle questioni divine? Siamo riconoscenti al Signore perché ci aiuta a mantenere la Sua parola con riveranza, a rispettarla e a crederci di cuore. E a volte siamo stati mancanti in alcune cose, ma Dio ci ha dato questo, di avere rispetto e riverenza per la Sua preziosa e santa parola. E anche questo abbiamo preso a cuore, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Tutto ciò che Dio ha promesso lo fa, non abbiamo bisogno di interpretarlo. Dio è il suo proprio interprete. Questo vale anche per il tema del ritorno del nostro Signore. E sarà vero, Egli sarà il suo stesso interprete, perché tornerà come salito in cielo e ci prenderà con lui nella sua gloria. E quando la gente dice: noi siamo già tornati e ora siamo qui sulla terra con il Signore, questo fa male al cuore. E si potrebbe pensare che persone del genere hanno anche bisogno di un esame medico per vedere se tutto è ancora intatto, ma sono demoni, sono falsi spiriti che portano falsi insegnamenti, e da qui viene tutto l'odio, tutta l'invidia, tutti gli omicidi. L'abbiamo letto nel Vangelo di Giovanni: il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Fratelli, possiamo leggere dalla lettera di Giovanni che siamo obbligati a dare la vita per i fratelli, come lui ha dato la vita per noi. Questa è la misura che dobbiamo applicare anche a noi. Sì, è scritto qui in Prima Giovanni, capitolo 3, versetti 15 e 16. Chiunque odia suo fratello è omicida, e voi sapete che nessuno omicida possiede in se stesso la vita eterna. Da questo abbiamo conosciuto l'amore: egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo la nostra vita per i fratelli. Questa è la misura divina: chi è stato amato da Dio sarà pronto in questo amore divino a dare la sua vita per i fratelli. Quando leggiamo del buon pastore, dobbiamo ricordarci di ciò che è scritto nel profeta Zaccaria. Ha descritto la storia della crocifissione in modo speciale. Era lui che nel capitolo 13, 7 scrive: insorgi o spada contro il mio pastore, contro l'uomo che mi è compagno, dice il Signore degli eserciti, colpisce il pastore sino disperse le pecore. Io volgerò la mia mano sui piccoli. Questa parola si è compiuta: colpisci il pastore e siano disperse le pecore. Ma con la risurrezione si sono riuniti di nuovo. Non c'era solo la crocifissione, non solo l'illuminazione, non solo la dispersione, non solo la confusione, ma si ritrovarono di nuovo quando la notizia fu diffusa: lui vive, è risorto. Nello stesso profeta, nel 10° capitolo, ci sono parole particolari, questo in relazione al tempo dell'ultima pioggia. Lasciatemi leggere da Zaccaria 10, versetti 1 a 3. Chiedete al Signore la pioggia nella stagione di primavera. Il Signore che produce i lampi darà loro abbondanza di pioggia a ciascuno erba nel proprio campo. Poiché gli idoli domestici dicono cose vane, gli indovini vedono menzogni, i sogni mentono e danno un vano conforto. Perciò costoro vanno smarriti come pecore, sono afflitti perché non c'è pastore. La mia ira si è accesa contro i pastori e io punirò i capri, perché il Signore degli eserciti visita il suo gregge. la casa di Giuda e ne fa come il suo cavallo d'onore nella battaglia. Da lui uscirà la pietra angolare, da lui il paletto, da lui l'arco di battaglia, da lui usciranno tutti i condottieri insieme, saranno come prodi. Cari, come ho detto prima, nelle scritture ci sono tante indicazioni per ciò che doveva accadere, e quando adesso guardiamo indietro possiamo dire tutto quello che è accaduto, perché il nostro Signore è il buon pastore, ha dato la sua vita e lui viene dalla tribù di Giuda, tutto è avvenuto attraverso di lui e per lui tutte le cose sono state create. Gli uomini, abbiamo letto, danno un conforto vano, ma il profeta Isaia proclama: consolate, consolate il mio popolo. Che cosa intendeva dire? Subito dopo è scritto: la voce di uno grida, preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Nel capitolo 11 di Zaccaria, nel versetto 7, allora io mi misi a pascolare le pecore destinate al macello, perciò le più misere del gregge, mi presi due bastoni, chiamai l'uno favore e l'altro vincolo, e mi misi a pascolare il gregge. Io soppressi tre pastori in un mese, persi la pazienza con loro e anche loro si erano disgustati di me. Io dissi: non vi porterò più al pascolo, la moribonda muoia, quella che sta per perire perisca, e quelle che restano divorino l'una la carne dell'altra. Presi allora il mio bastone favore e lo spezzai per annullare il patto che avevo stretto con tutti i popoli. Quello fu annullato in quel giorno e le pecore più misere del gregge che mi osservavano conobbero che quella era la parola del Signore. Io dissi loro: se vi sembra giusto, datemi il mio salario, se no lasciate stare. Ed essi mi pesarono il mio salario, 30 sigli d'argento. Il Signore mi disse: gettalo per il vasaio questo magnifico prezzo con cui mi hanno valutato. Io presi 30 sigli d'argento e li gettai nella casa del Signore per il vasaio. Poi spezzai l'altro bastone vincoli per rompere la fratellanza fra Giuda e Israele. Quando leggiamo queste parole, non dobbiamo pensare a Getsemani, al tradimento, ai 30 pezzi d'argento, a Giuda che li gettò nella casa del Tempio ed esclamò: ho peccato consegnandovi sangue innocente. I profeti hanno predetto tutte queste cose, hanno parlato di questo. Il primo patto è stato tolto affinché il secondo patto poteva legittimarsi vincolante. Paolo dice chiaramente nella lettera agli Ebrei che il primo patto non poteva rendere perfetti, e scrive così: egli abolisce il primo per stabilire il secondo. come sono meravigliose tutte le parole del nostro Dio. Questo profeta, come Davide ed altri, doveva parlare in prima persona. Dimmi quanto valgo per voi. Era il Signore che parlava attraverso di lui. Contarono 30 pezzi d'argento. Datemi il mio salario. Quanto valgo per voi? Valorizzatemi. Quanto valore ho per voi? E poi questa parola meravigliosa. Il Signore mi disse: getto per il vasaio questo magnifico prezzo. Era una cosa che va ai nostri cuori. Non si trattava di 30 pezzi d'argento, ma si trattava del prezioso sangue dell'agnello di Dio, grazie al quale siamo stati riscattati. Che cosa significa per noi tutte queste cose? Cosa hanno da dirci queste parole? I profeti hanno dovuto predire tutte queste cose in anticipo. I bastoni vennero spezzati per dimostrare qualcosa. Dio ha portato dal primo patto al secondo patto, ha dato un grande giorno di riconciliazione. Se pensiamo che il popolo di Israele ancora oggi celebra il grande giorno dell'espiazione, probabilmente la festa più importante di tutto l'anno, Dio ci ha aperto gli occhi per il giorno dell'espiazione che è avvenuto alla croce del Golgota. Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo. Non celebriamo un giorno, ma prendiamo la nostra riconciliazione, perché in Lui abbiamo la riconciliazione e il perdono dei nostri peccati attraverso il Suo sangue. Non celebriamo un giorno, ma ringraziamo Dio che siamo riconciliati e siamo stati graziati da Lui e perdonati. Nel salmo più breve, non so se sia salmo 117, vediamo: il Signore ha detto per bocca, deve essere il salmo 17, il Signore ha detto per bocca di questo salmista: lodate il Signore voi nazioni tutte, celebratelo voi tutti i popoli, perché la sua bontà verso di noi è grande e la fedeltà del Signore dura per sempre. Alleluia. È il salmo più breve, ma contiene molto in sé. Include noi, i popoli, le nazioni, in paragone con Israele, ci ha messi nel programma divino. Lodate il Signore, voi nazioni tutti, celebratelo, voi tutti i popoli, poiché la sua bontà verso di noi è grande e la fedeltà del Signore dura per sempre. Alleluia. Chi dovrebbe meravigliarsi che lì viene detto un alleluia alla fine? La grazia di Dio, come abbiamo letto, regna potentemente su di noi, che possa andare a compimento. Zaccaria 9, versetto 1, è scritto lì: per te, Israele, a motivo del sangue del tuo patto, io libererò i tuoi prigionieri dalla fossa senza acqua. Tornate alla fortezza, voi prigionieri della speranza. Anche oggi io ti dichiaro, ti renderò il doppio. Si potrebbe leggere e leggere. Dappertutto ci sono i pensieri preziosi e meravigliosi del nostro Dio. Che cosa significano per me? Che cosa significano per te nella pratica? Che cosa significa la parola di Dio per noi? Cosa compie? Ieri sera abbiamo parlato di come dovremmo tremare di fronte a queste parole. Quando il Signore parlava al popolo, questo penetrava dentro di loro nelle loro ossa. Erano pieni di paura e tremore. Il timore e la santità li hanno investiti allo stesso tempo. E cosa veniva fuori? Ma spero che Dio nella sua grazia faccia germogliare presto il seme che è stato seminato. Non posso credere che è stato seminato in vano. Non posso credere che sia stato tutto inutile. Dio ha delle persone che ha destinato a vedere la sua gloria. Essi ascolteranno e crederanno di cuore, accoglieranno ciò che ha detto. In collegamento con la voce del Signore, dobbiamo pensare a Luca 21 e a Matteo 23 e 24. Prima ho letto le parole in Matteo 23, dal versetto 37, forse perché eravamo appena a Gerusalemme. Qui è scritto: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Quando leggo qui la parola radunare, il Signore era in quel tempo sulla terra, molte persone si riunivano intorno a Lui, ma qui si trattava di più. Voleva riunirli presso di sé. Quando ho letto questa parola ho dovuto pensare: raduna il mio popolo, non solo per ascoltare ma per prendere a cuore e sapere. Dopotutto non è stato un uomo a parlare, ma è stato Dio a parlare in giustizia, in santità e in verità. O siamo stati seduti ai piedi di un Gamaliele? Certamente no, ma ai piedi del nostro Signore, che ha mandato i Suoi servitori e profeti in ogni tempo. E parlando del futuro, in Matteo 23 è scritto, Matteo 23, versetto 34, perciò ecco io vi mando dei profeti, dei saggi e degli scribi, di alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e le perseguirete di città in città. Ci sono due tipi di scribi, due tipi di profeti, due tipi di saggi, sempre due tipi. Ci sono i veri profeti e i falsi, alcuni hanno la loro conoscenza, altri la sapienza di Dio, alcuni sono istruiti dagli scribi, altri sono istruiti dalle scritture da Dio. Come sta scritto, non un fratello avrà bisogno di insegnare a un altro, ma tutti saranno istruiti da Dio, come è scritto. E nessuno dovrà dire all'altro: impara a conoscere il Signore, lo conosceranno tutti, dal più giovane al più anziano. Queste sono le promesse della parola, ma guardate ciò che quello che precede questo. Io vi mando dei profeti, dei saggi e degli scribi. Uomini che Lui manda, Questo è ciò che conta. E poi è scritto: di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguirete di città in città. Gli scribi umani sono stati sempre molto popolari, venivano in veste lunghe, venivano nei mercati e avevano i posti d'onore, si sentivano a loro agio e celebrati tra la gente. Qui si tratta di più. Perciò ecco, io vi mando, sia lodato il nome del Signore. Uomini mandati da Dio portavano la parola di Dio e non aggiungevano nulla di proprio, trasmettendo fedelmente la parola ricevuta, e lo Spirito di Dio la rendeva vivente, e a coloro che l'hanno ascoltata ha dato la comprensione e hanno compreso ciò che veniva proclamato e non hanno avuto bisogno di avere propri pensieri, perché sono stati introdotti dallo Spirito di Dio nei pensieri divini espressi nella parola. Perciò ecco, io vi mando lode e ringraziamento al nostro Signore. In quel tempo parlò di Giovanni come un uomo mandato da Dio. Quante volte ho messo in risalto questo in relazione al ministero del fratello Branham, un uomo mandato da Dio, con un messaggio di Dio per il popolo di Dio. Le parole per questo tempo furono poste sulla lampada, le cose nascoste sono state rivelate, le cose non chiare sono diventate chiare. Il tempo della sera è venuta la luce per camminare in questa luce e ricevere questa parola in santità e non mescolarla di nuovo. Vi dico, tutti coloro che non hanno mai ascoltato questo stanno meglio di coloro che hanno ascoltato e poi l'hanno rimescolato. Per loro è molto, molto più difficile uscirne che per tutti gli altri che non sono ancora usciti dalla prima Babele. Ebbene, qui ci viene detto chiaramente: il Signore voleva riunirli intorno a sé. Credo che la stessa cosa è in questo tempo. Il Signore vuole riunirci intorno a Lui, non per ascoltare un fratello, un insegnamento, ma per ascoltare Lui. Il Signore stabilisce il diritto al suo gregge, e leggiamo nel profeta Zaccaria che egli prenderà il suo gregge per sé. Egli rivendica il suo popolo, come pastore si è lasciato colpire, ha dato la sua vita per il gregge affinché noi gli appartenessimo, e non come qui è scritto ascoltare coloro che ingannano con sogni, con questo e quell'altro, ma di ascoltare al Signore. C'è una parola meravigliosa: ascoltatemi e vivrete. Beato l'uomo che ha orecchi per ascoltare la voce del Signore, la voce della sua parola, di crederlo con tutto il cuore. Credo che il fratello Russo abbia sottolineato questo aspetto nell'introduzione. Se abbiamo riconosciuto che il Signore ci ha parlato, riconosceremo anche quando viene detto qualcosa che non proviene dalla bocca di Dio. Noi non siamo interessati a nient'altro che alla parola che è veramente uscita dalla bocca di Dio. Tutto il resto porterà alla confusione e non ci condurrà alla meta, ma solo coloro che si sono affidati completamente al Signore. Per loro dice il Signore: Qui dice il Signore, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Molte migliaia di persone lo ascoltarono, ma non l'hanno capito. Quando ascoltavano le parole divine della rivelazione, portavano dentro di sé pensieri umani e non erano quindi in grado di condurre le cose e a capirle in modo giusto. Cari, se volete assorbire le parole di Dio, prima siate pronti a rinunciare a tutto il resto, a tutto ciò che è umano, e da qualsiasi parte provenga, tirarlo fuori. Solo vasi, santo maestro, ma pieni dello Spirito Santo, del tuo Spirito. Il Signore vuole riunirci a Lui. Che non avvenga come in quel tempo e voi non avete voluto. Non c'è niente di peggio che non riconoscere l'ora della visita divina e non ascoltare quando il Signore ci parla e credere di cuore a tutto ciò che ha detto. Qui il Signore doveva dirgli e voi non avete voluto. Lui ha voluto raccogliere intorno a sé tutti loro e ha dovuto dire, e voi non avete voluto. E poi è venuto il tempo, potete leggerlo, in cui ha iniziato a minacciare. Qui in Luca 21, quando viene annunziato il giudizio dal versetto 20, quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. E poi continua. E poi nel versetto 23 è scritto, guai alle donne che saranno incinte e quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira su questo popolo. Cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli, e Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Per anni il Signore ha teso le braccia, per anni ha chiamato, e per anni hanno ascoltato e non hanno ascoltato, hanno ascoltato e non hanno preso a cuore quello che veniva detto. E poi la sua grazia sembra cambiarsi, trasformarsi in ira, e qui viene usata la parola giudizio d'ira. Ho citato questa parola ieri, probabilmente scritta in Prima Tessalonesi 5, in riferimento alla Chiesa del Nuovo Testamento, che non siamo destinati al giudizio dell'ira, ma a ereditare la gloria. Prima Tessalonicesi 5, dal versetto 6. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano lo fanno di notte. Ma noi che siamo del giorno siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede, dell'amore, è preso per elmo la speranza della salvezza. Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma a ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. C'è una moltitudine da cui l'ira di Dio si è allontanata. Per natura siamo tutti sotto l'ira divina. Non c'è nessuno che sfugga. che passi da qualche altra parte, ma noi sappiamo che l'ira divina che ci doveva colpire è caduta sul nostro Signore. Non accettiamo solo la redenzione. Sapete cosa dice non accettiamo solo la salvezza. Sapete cosa dice il fratello Branham in quella predica? Dice: avete paura di andare perduti e di andare all'inferno, e così ricevete Gesù come Salvatore, ma non gli permettete di essere il vostro Signore, non gli permettete di governare su di voi, di disporre di voi, di essere il vostro Signore. Si può dire rapidamente: Gesù è il Signore. La Scrittura dice in Prima Corinti: nessuno può dire Gesù il Signore se non per lo Spirito Santo. Ma a cosa serve dire questo, a meno che non si possa dire: Gesù, tu sei il mio Signore, puoi disporre di me, puoi contare su di me, decidi tu, esercita tu il dominio su di me, sii tu, Signore, sulla mia vita. Questo è ciò che tutti noi vogliamo, che Lui faccia valere su di noi i Suoi diritti. Questo è anche quello che abbiamo analizzato di recente dal profeta Malachi. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che mi serve e colui che non mi serve. Se il Signore è il Signore, allora siamo a sua disposizione, allora lo serviamo con tutto il cuore, con tutta la nostra vita, con tutti i nostri talenti, con tutto il nostro tempo, con tutte le nostre forze. Per questo che siamo qui. Si potrebbe continuare a leggere in queste parole l'ammonimento che probabilmente il Signore vuole che prendiamo a cuore alla fine di questo culto, è questo: Egli vuole riunirci per parlare con noi, ma vuole che le sue parole penetrino nelle nostre ossa, nel nostro interiore. Non vuole che si dica di noi: e voi non avete voluto. E poi viene l'annunzio dell'ira su tutti coloro che hanno ascoltato la voce del Signore, ma solo con queste orecchie hanno continuato a pensare i propri pensieri, non sono stato in grado di discernere che qui non si può essere mescolanza, che non ci deve essere mescolanza, ma che la parola di Dio deve essere accolta nei nostri cuori come seme puro. Tutti coloro che mescolano si renderanno conto in seguito che purtroppo saranno colpiti dall'ira di Dio, perché non hanno preso a cuore le parole di Dio e non hanno saputo discernere la sua voce. Forse l'hanno fatto, ma non l'hanno presa sul serio e hanno pensato che da qualche parte ci fosse ancora spazio per i loro pensieri. Conoscete la mia opinione al riguardo, lo dico di proposito, la mia opinione. Credo che entrambe le cose ritornano alla prima pagina della Bibbia, nella Genesi, capitolo 3 o capitolo 2. Il Signore Dio aveva parlato molto chiaramente, l'Eterno Dio aveva dato istruzioni, ma il nemico arrivò e prese la preziosa parola di Dio e la rese un po', solo un po' diversa. Dio aveva detto chiaramente: mangia pure da ogni albero del giardino, ma non ne mangerete di quell'albero. Il nemico viene e dice: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino. Tutti gli albi erano nella frase, solo che la cosa era invertita. In quello che la parola originale c'era Dio, la comunione con Dio, l'obbedienza, tutto ciò di cui avevano bisogno era in esso. Nell'altro c'era il pungiglione della morte, tutto era troppo tardi, tutto era finito quando i primi hanno preso la parola di Dio e l'hanno cambiata e l'hanno avuto in una forma leggermente modificata. Cari, questa è una lezione che mi ha accompagnato per anni. Non c'è persona che possa rimanere spiritualmente viva se ascolta la parola di Dio che gli viene data in una forma alterata e l'accetta. Le stesse frasi, le stesse parole, gli stessi temi, lo stesso giardino, gli stessi alberi, tutto è ancora lì, viene fuori, ma un po' diverso. E la morte li ha già colpiti, separati da Dio. Tutta la miseria, tutta la distretta è venuta. Cari, Dio ci ha rivelato la sua parola chiara e vera per ascoltarla in modo diverso da qualcun altro, ma perché noi possiamo discernere chiaramente. Questo è il così, dice il Signore, e noi ci aggrappiamo a questo perché è così. Non permettiamo a nessuno di cambiarla e di adattarla a noi. La parola di Dio è già giusta, è chiara. Chiunque pensi ancora di aver bisogno di qualcuno che gli chiarisca la parola di Dio dovrà poi rendersi conto che non veniva da Dio. Il serpente venne e rese tutto chiaro, ma poi non fu più chiaro nulla. Una cosa era chiara, che Dio aveva mantenuto ciò che aveva detto, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. Cari, per me questa è una cosa molto sacra. Dio e la parola di Dio sono altrettanto sacri. Se riuscissimo a mostrare alle sue parole lo stesso rispetto e la stessa riveranza che cerchiamo di mostrare a Lui, le cose sarebbero presto diverse per noi. Riconosceremo che quando il Signore ci parla dobbiamo inchinarci e toglierci le scarpe. Come sapete, comunque, chiunque si tolga le scarpe deve prima di tutto inchinarsi, abbassarsi un po' e chinarsi. Dobbiamo inchinarci nella polvere davanti al Dio Onnipotente che ci parla. Chi siamo noi che il Dio Onnipotente ci ha parlato? Beato chi un giorno non dovrà ascoltare e voi non avete voluto. Guai a voi, voglio dire, non esattamente come ho formulato la frase. Mi sta molto a cuore che nessuno sia deluso, ma che tutti coloro che hanno avuto il privilegio di ascoltare le parole di Dio in questi giorni le conservino e le muovano allo stesso modo nel loro cuore, pure e chiare, e siano tra coloro che si riuniscono intorno al Signore, davanti al Signore, come Pietro poté sperimentare a suo tempo nella casa di Cornelio a Cesarea. Cornelio disse: siamo tutti qui presenti davanti a Dio per ascoltare tutto ciò che ti è stato comandato dal Signore. Questo atteggiamento, questa riverenza per Dio, per il Dio Onnipotente, per la sua parola, ha fatto sì che mentre egli parlava lo Spirito Santo scese. Le persone erano riunite davanti a Dio. Amati, quando si tornerà a essere riuniti davanti a Dio in santa riverenza, tutto sarà possibile. Non posso fare altro che credere che la parola di Dio sia vera, e tutto è già stato preparato per noi. Il Signore ha dato la sua vita per noi, come buon pastore, affinché possiamo avere cosa? La vita, e la vita a sufficienza, non per camminare col bastone del mendicante, spiritualmente parlando, ma per avere la vita e a sufficienza. Lui l'ha fatto. Presentiamoci davanti a Lui con fede e ringraziamento nella preghiera, perché davvero Lui è degno di essere onorato. Amen. Alziamoci e preghiamo. Padre Celeste, con tutto il cuore ti ringraziamo per la tua preziosa e santa parola. Oh Signore, se la tua parola non sarebbe più valida, su cosa potrebbe riposare la nostra fede? Per noi non si tratta di mille mondi, ma della tua parola. Signore, ti chiediamo che la tua parola che non sia venuta in vano, fa che apparteniamo a coloro che si riuniscono intorno a te, che si raccolgono davanti al tuo volto, che ascoltano la tua voce, che credono alla tua parola e che sono a tua disposizione. Signore, quanto sei meraviglioso! Hai detto tutto con tanta precisione attraverso tutti i profeti. Oh Dio, nella polvere e con il cuore chinato, ma con un cuore riconoscente, ti adoriamo, lodando la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito. Signore, tu hai sulla terra persone che non sono destinate all'ira, ma a vedere la tua gloria. Sono i vincitori che hanno ascoltato ciò che lo Spirito dice alle chiese, e lo Spirito rivela solo la parola, e attraverso la parola la volontà di Dio. Alleluia. Ti ringrazio che mi hai messo questo nel cuore. Le tue parole, Signore, tu sei la parola fatta carne. La tua sposa deve essere una sposa parola. Nessuna mescolanza, una pura sposa parola. Alleluia. Onore, lode e gloria a te. Ti ringraziamo già oggi in fede che questa sposa sarà nella tua gloria. E per grazia possiamo appartenere a questi. Onore e adorazione al tuo santo nome. Amen.